Siamo a Mantova, nella città del festival musicale Trame Sonore. Giunto alla sua decima edizione, Trame Sonore 2022 si svolgerà dal 1 al 5 giugno. Qui la musica d'arte è energia e sostanza. La si avvicina con leggerezza ma senza superficialità. Carlo Fabiano, direttore artistico di Officina OCM, dialoga con esperti appassionati. Ospite della terza puntata è Alexander Lonquich, pianista e direttore d'orchestra.
Allora, un benvenuto a tutti gli ascoltatori e siamo arrivati a questo terzo appuntamento del nostro podcast sulla musica da camera. Io e Alexander ci siamo conosciuti più di 30 anni fa. Io credo, e sarà poi lui che potrà smentire o confermare, che sia nato immediatamente fra le azioni, fra le attività che noi svolgiamo e il suo modo di intendere la musica, un grande feeling. Io credo che alla base di tutto questo ci sia proprio l'oggetto della nostra conversazione di oggi, cioè ci sia un approccio, un'idea di fondo della musica da camera come base di ogni genere, come base di ogni tipo di musica. Un approccio molto importante che noi dobbiamo avere in queste conversazioni è proprio spiegare in questo momento storico e sociale a chi non frequenta la musica che cos'è la musica da camera e perché in questo momento è così importante farla, vista sia dal punto di vista del nostro settore, della musica e dei musicisti, ma visto anche dalla parte, soprattutto direi, dalla parte di chi ne fruisce, di chi nella musica da camera deve trovare un momento di riferimento intellettuale, culturale e anche un riferimento, io credo, di esempio sociale. Ma svilupperemo poi questo ragionamento. Io adesso voglio fare, Alexander, intanto ringraziandoti di essere qui con noi, ti voglio fare la domanda più banale che si può fare o più semplice. Ma se noi vogliamo spiegare a qualcuno che non è musicista che cos'è la musica da camera, qualcuno che vogliamo intrigare, interessare, qual è la prima definizione di musica da camera che un artista come te può darci?
Beh, mi viene in mente suonare insieme, evidentemente con poche persone in questo caso, anche se poi proprio avendo conosciuto voi allora e con le mie esperienze già di allora tenderei di allargare il concetto di musica a camera anche a gruppi più grandi. Per cui è un suonare insieme ma partendo dall'individuo e naturalmente per quello che riguarda la musica cosiddetta classica nel grande rispetto di qualcosa che condividiamo come esperienza che è l'opera del compositore e tutto quello che intorno si trasmette oltre la sua opera. Questo direi la definizione è suonare insieme. Però vorrei subito entrare più in un discorso a questo punto metaforico, direi, perché a me viene sempre in mente un paragone col mondo del teatro, sia nel teatro del passato, nel teatro di prosa cosiddetto, fino al teatro più sperimentale del Novecento ed è quello contemporaneo, è di creare una situazione empatica con chi, con te, tra virgolette, recita. No? E siccome io credo che la musica c'entri moltissimo con una forma di linguaggio interiore, paralinguaggio lo chiamerei, perché naturalmente la musica non ha parole precise che significano qualcosa di preciso. Mendelssohn diceva addirittura che la musica è talmente precisa che non si può esprimere parole, il tipo di precisione che ha la musica, però ci sta una forma di grammatica, qualcosa di condiviso. Io credo quando si vuole suonare insieme agli altri, questa condivisione di base è assolutamente necessaria. Se non parliamo la stessa lingua, e questo può capitare, sono i momenti in cui la musica da camera risulta fallimentare, se non condividiamo la stessa lingua non possiamo neanche approfondire i dialetti, tra virgolette, o tanti modi di parlare questa lingua. Questo è molto importante.
Alexander, ma poi entreremo magari più nel dettaglio che tu di un argomento che tu adesso hai un po' aperto, ma io ti chiedo, ma in questo momento storico, con tutti i problemi che ci circondano, ma ha ancora senso battagliare per la musica da camera oggi socialmente?
Direi proprio di sì, io direi proprio Trame Sonore è un esempio, è il successo di Trame Sonore negli ultimi anni. Ma io penso la cosa così importante di avvicinare le persone a chi sta suonando, che poi questa vicinanza può esserci anche teoricamente in un teatro di 2000 posti, perché anche lì si fa musica a camera, però diciamo la musica a camera, come dice il nome stesso, è nata in ambienti più piccoli. Secondo me oggi è così importante che l'individuo che fa arte, che si relaziona artisticamente, di nuovo c'è il discorso dell'attore, penso anche ai teatri da camera, dove io ho vissuto ho visto dei spettacoli meravigliosi, magari con poche persone che erano coinvolti, piccoli teatri. Penso al concetto che aveva Peter Brook, che ha Peter Brook del teatro, insomma, come luogo dove si affinano delle dinamiche estremamente personali. Questo è lo stesso mondo, secondo me, come il teatro dovrebbe essere riattivato oggi, anche dopo il Covid, insomma, così anche la musica ha bisogno di questo accesso assolutamente intimo, anche in un mondo in cui purtroppo la musica ci viene spesso raccontato, proprio la divulgativa della musica, quella della falsificazione di l'ultimo tempo della nona di Beethoven, che diventò l'inno d'Europa, ma come inno d'Europa è avretto uno scempio. E anche la nona dovrebbe ridiventare musica da camera, in cui il messaggio intimo di Beethoven passi è quello che oggi c'è ancora da dire, ma non una strumentalizzazione politica che ci vedo anche in questo fasullo inno d'Europa.
Però il concetto, Alexander, fantastico, che tu hai sottolineato, è che in trame sonore, così come nei progetti, naturalmente non solo in trame sonore, ma i progetti che vogliono servire questo genere d'arte, che come a me piace dire tante volte è l'embrione di tutti i generi, e riportare la musica da camera alla sua più autentica e naturale dimensione. Questo genere è stato pensato per i salotti, è stato pensato per contesti in cui appunto l'interprete e l'ascoltatore erano parte stessa, come dicevi giustamente tu, di un'azione scenica in piccole dimensioni, dove io posso ascoltare quasi toccando chi sta suonando, e io che sto suonando sento la vicinanza, l'affetto, l'interesse, la curiosità di chi mi sta ascoltando. Io credo che sia questa la qualità. Ma adesso, Alexander, entrando più nel merito, diciamo, di argomentazioni che ci toccano in quanto anche professionisti della musica, tu sai che io sono un concertmeister, un primo violino di un'orchestra, e alla base di tutto il mio lavoro c'è sempre stato quello di immaginare qualsiasi brano, anche fatto con un ensemble allargato come un'orchestra da camera, come se fosse un brano autenticamente da camera. Noi stiamo vivendo in questo momento una felice fase in cui tutte le orchestre a livello planetario, in Europa in modo particolare, stanno migliorando tantissimo la qualità. Ma tu ritieni che la diffusione della musica da camera sia interconnessa con il miglioramento del livello qualitativo delle orchestre in Europa?
Assolutamente sì. Cioè, non è un caso che quello che molto spesso i partner, che so che io, ma molti, molti partner che suonano tra di loro, sono spesso nello stesso tempo attivi in qualche importante orchestra. Come dici te, le orchestre sono diventate migliori perché hanno una sensibilità cameristica. Peraltro l'altro giorno Petrenko dirigeva i ragazzi della Karajan Academy a Berlino, mescolandoli con alcuni membri del Berlin, e questo era interessante di questo esperimento: non stavano facendo la spalla, erano in mezzo. Anzi, la spalla, se ho capito bene, era una ragazza della Karajan Academy. E poi in mezzo c'erano anche altri, cioè, fiati, anche tutto quello, ma io ho notato che alcuni membri del Berlino stavano suonando in terza e quarta fila. Proprio l'idea era quella dell'amalgama in questo caso, no? Ottimo esperimento. Io penso che, in quel senso, credo che le orchestre sono diventate più importanti come organismi anche, diciamo, di auto-organizzazione. Il direttore dell'orchestra continua a essere estremamente importante, ma giustamente non è più un mito, perché lui deve invece attivare questo processo, secondo me, oggi del suonare insieme. I migliori direttori oggi sono quelli che sono in grado di lavorare su questo processo collettivo.
È estremamente interessante quello che dici. Secondo me, Alexandre, è un po' la chiave con la quale noi dobbiamo un po' leggere il futuro delle attività musicali. Però, prendendo sempre spunto da un tuo passaggio, in questo momento mi viene in mente una domanda, secondo me, molto importante da farti. Tu, che ti sei declinato come musicista in tutti i modi possibili, sei partito da ragazzino come un pianista, poi hai fatto il camerista, poi fai il solista, chiaramente, ma vuoi fare anche il direttore, insomma, hai una curiosità diffusa. Sei d'accordo con me che c'è stato anche da parte dei grandissimi solisti, un cambiamento di atteggiamento, cioè 20, 30 anni, 50 anni fa era veramente raro che un grandissimo violinista, che un grandissimo pianista si dedicasse alla musica da camera. Facevano i solisti, punto. Adesso noi vediamo un numero sempre crescente di straordinari strumentisti che potrebbero avere delle carriere assolutamente autonome soltanto con il solismo, con il concertismo puro, invece avere una spinta incredibile nel suonare con gli altri. Anche questo non è il sintomo di un grande cambiamento dell'ambiente musicale? Sei d'accordo con me con quello che ti sto dicendo?
Assolutamente sì. Direi di più, quando vedo certe scuole ancora orientate unicamente a far vincere concorsi ai loro allievi, in particolare questo si nota sul campo del pianoforte, ma anche del violino in genere, penso che non stanno comprendendo quello che sta accadendo oggi, perché tra l'altro le persone che sono più richieste sono quelle poliediriche oggi, credo, che abbiano la capacità sì di suonare i concerti Sibelius un giorno, ma il giorno dopo li trovi appunto in quintetto, in quartetto o in altre, o magari anche a capo di un'orchestra a elaborare una loro visione. Era anche il tipo di progettualità che nasceva dalle agenzie che si stanno adesso un po' sensibilizzando, perché hanno capito che non è più la stessa. Allora c'era da lanciare un nome che doveva diventare mito. E questo mito doveva essere imbattibile in certi cavalli di battaglia del repertorio, insomma, che per pianista volesse concerti di Tchaikovsky, o se era una persona estremamente così più sul versante tradizionale, intellettuale, faceva le sonate di Beethoven. Però c'era da sistemare ciascuno per poche cose, in verità. C'era Chopiniano, c'era il Paganiniano per violino. In fondo era un concorso continuo, dove il ascoltava dischi e dice: ah sì, ma Michelangelo è più grande di Pollini, ma Pollini è più grande di Richter. C'era sempre questa roba qua
della gara.
Questa gara ancora oggi, devo dire, ancora molto diffusa nei gruppi Facebook, insomma, loro si divertono così, ma è roba però che lascia il suo proprio tempo, insomma, là dove veramente qualcosa di importante accade, dove questi musicisti poi spesso sono alleati e non più contrapposti. Naturalmente una competizione c'è sempre, perché è impossibile che tutti suonano, perché per cui è chiaro che esistono momenti di tristezza, di competitività. Se però io vedo tanto anche molte amicizie, e vedo anche molti progetti che possono nascere, dove una volta ci si trova delle specie di monadi guidate dalla propria agenzia, che erano inavvicinabili, si trovano invece oggi nella sala, stessa sala, cena, tutti insieme, dopo magari a suonare insieme.
A me piace però prendere spunto proprio da un tuo passaggio, infatti la mia domanda, non so se l'hai notato Alexander, ma proprio vuol dire si riferisce a quello, cioè non dobbiamo avere questa nostalgia così lacrimosa del passato del musicale. Certo, ci sono stati dei geni assoluti nella direzione, negli interpreti, ma io credo che si stia aprendo una nuova epoca, una nuova era, dove ci siano musicisti meravigliosi che possono ancora avere molto da dire. Voglio dire, vivere comunque la musica classica anche con questo sentimento nostalgico, io credo che non faccia bene alla musica.
Specialmente quando la nostalgia è riferita ai nostri nonni e non ai nostri bisnonni. La cosa interessante è che secondo me noi, cioè le persone meno acute, hanno ereditato dai loro padri o al massimo nonni uno stile e l'hanno portato avanti, no? Mentre se noi torniamo ancora molto più indietro e sentiamo le registrazioni degli anni 20 o addirittura del primo Novecento, ce ne sono addirittura del 1891-2, ci sono registrazioni oggi veramente interessanti, capiamo che intanto il linguaggio del quale usavano era molto più complesso e meno era codificato, ma era molto diverso nel 1900 che non so, nel 1960. Per cui non risaliamo a una tradizione sacra, dogmatica, no. Quelle tradizioni che si sono formate dopo erano già nate da delle scissioni o dei cambiamenti, no? E se noi recuperiamo la memoria di tutto questo e la facciamo diventare memoria creativa, come dici te, non nostalgica, e allora a questo punto è molto interessante.
Alexander, adesso io voglio farti una domanda che io credo che possa interessare molto ai nostri ascoltatori di podcast. Parto dalla mia esperienza personale. Io insegno da 12 anni all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, insegno proprio la musica da camera. E l'esperienza di questi anni mi ha insegnato che la musica da camera, ma l'ho visto con i miei occhi, l'ho vissuto sulla mia pelle, con i miei sentimenti, con le mie emozioni, la musica da camera, prima ancora che il musicista, è capace di segnare profondamente la persona. Io credo che possa veramente, soprattutto se vissuta intensamente in giovane età, possa cambiare la vita delle persone. Cambiare naturalmente alimentando tantissimo quello che è la loro capacità musicale, ma anche arricchendo tantissimo dal punto di vista personale. Io credo che l'esempio più bello sia in un momento in cui tutti noi ci parliamo addosso in un modo veramente nauseante, in un momento in cui siamo segnati dall'incomprensione, e riuscire a dialogare attraverso i suoni, che è poi l'esempio fondamentale della musica da camera, ci insegna a prendere spunto dalla voce degli altri e qualche volta rimodulare il nostro pensiero. Non solo imparare a non sovrapporsi, ma prendere spunto dalla voce degli altri. Vengo a te. Ma quante volte ti capita di arrivare a una prova con un'idea musicale e poi, visto il risultato, e magari gli spunti che ti danno in orchestra o in un quintetto o in un quartetto, tu esci con un'idea diversa. Ti capita?
Ti continuo, direi. Insomma,
ecco, questo mi interessa molto.
Non c'è un'opera che rimane perfettamente uguale. Insomma, dei dettagli cambiano sempre. A volte cambia proprio la visione addirittura di un tempo. Di
esatto, radicalmente.
Continuamente, devo dire. La cosa che poi ha un riverbero sul lato umano anche, è di rendersi disponibili a ascoltare. E questo significa veramente che si mette d'accordo una serie di cose. Ovviamente la prova serve a crearsi una mappa stradale. Da qui andiamo là così, facciamo questo così, facciamo questo così. Ma se questo gruppo funziona, succede immancabilmente nel momento che qualcuno faccia qualcosa di imprevisto, e in quel momento si apre qualcosa, in quel momento tutti si rendono conto, seguiamo questa traccia, è interessante. Insomma, poi avrei un tempo che dovrebbe essere più veloce, si rallenta, almeno che non siamo anche detti, attenzione, non seguiamo quella traccia se si rallenta troppo, può succedere anche questo, ma è tutta una dialettica tra cose previste e cose non previste, e chi si accoglie le cose non previste sa vedere la potenzialità di questo, può modificare al momento dell'esecuzione. E poi si è fatto l'esperienza, tra l'altro, se poi lo stesso pezzo viene suonato varie volte da uno stesso gruppo, mi è capitato la tournée con 10 volte, dopo si è fatto un'altra esperienza e si basa sull'esperienza del giorno precedente, insomma, e non più su delle prove solo, insomma. E questa è una cosa meravigliosa. E tra l'altro, dal punto di vista gestuale, chi ha avvezzo a questo, molto, non c'è bisogno di guardarsi molto. Cioè, magari sì, è certo che per certe entrate questo respirare insieme può succedere che io magari sto guardando di là e sento tutto, non c'è bisogno di. C'è proprio una questione di vicinanza, e questo l'avvicinino al teatro. Questi sono rapporti tra persone che si sviluppano di preveggenza quasi, di empatia, di ecco, io sono andato qua, tu, sì, l'hai capito, ti seguo. Tutto questo modifica ogni esecuzione.
Alexander, guarda, questo secondo me è il cuore del messaggio che noi vogliamo mandare. Secondo me è la cosa più importante che stiamo dicendo, perché accomuna noi musicisti con le nostre idee, con la nostra professione, col nostro dover portare a casa un risultato, con il messaggio sociale che sottende questo lavoro. Perché se noi analizziamo bene tutto l'arco del tuo ragionamento, meraviglioso, e di questo veramente ti ringrazio, credo che ti ringrazieranno anche gli ascoltatori, alla fine quello che penso io e che ci sia un punto di riferimento. Perché avviene questo? Ma avviene perché alla fine noi pensiamo al bene comune. Cioè, il grande messaggio della musica da camera, che consente di cambiare anche l'opinione strada facendo, come hai detto tu, ma di modificarla anche radicalmente, ma è quello comunque di pensare che noi dobbiamo offrire il bello a chi ci segue. In sostanza, siamo tutti in quel momento interessati ad un bene comune, ad un risultato, a portare a casa casa il nostro, ad individuare il nostro obiettivo. Io credo che non ci sia niente di più straordinario socialmente che possa fare la musica che questo, e in particolare la musica da camera.
Ma questa è anche della nostra comune esperienza, direi, con l'orchestra in tutti questi anni, no? Secondo me non avremmo potuto fare questi cicli che abbiamo fatto di Beethoven, Mozart, Chopin, se non c'era questa disponibilità all'ascolto.
Arrivare con un'idea di una frase, di un certo ritenuto, odio, e se poi a un certo punto le cose andavano diversamente, magari godere anche di quella, di quell'andamento. Assolutamente, Alexandra, questa è una grande esperienza nostra, ma è, insomma, comunque è la vita quotidiana di chi fa musica da camera.
Tra l'altro mi viene in mente questa cosa meravigliosa per parlare di un altro genere di musica, che disse Herbie Hancock parlando di Miles Davis, che in questo famoso quintetto che avevo negli anni 60, a un certo punto Hancock, che suonava degli accordi molto complicati, si rese conto di aver fatto proprio un perché anche nel jazz si possono fare dei gravissimi errori, insomma, cioè, ha beccato proprio l'armonia, quella che non andava bene, e si aspettava la reprimenda di Miles, dopodiché, come dire, ha fatto una mossa armonica per cui giustificava l'errore praticamente, che non era più un errore a questo punto, ma una nuova idea. E allora qui nel jazz è molto evidente quello che nel nostro mondo invece, dove le note sono stabilite, però è come anche da una deviazione, da qualcosa che non è stata proprio perfetta, se questo può essere uno spunto per insomma, se l'altro non reagisce a questi minuziosi dettagli, dice ok, va bene, può succedere che semplicemente una nota pasticciata, ok, non ne facciamo caso, la facciamo subito dimenticare, ma se quella invece magari è un accento quasi involontario, con quello si può fare qualcosa, no? È tutta una questione di sempre di prendere al volo quello che ti arriva, insomma.
Luogo comune che vogliamo sfatare della musica classica o della musica da camera? Qual è il tuo luogo comune da sfatare?
Il luogo comune da sfatare per me è molto chiaro, che bisogna venire incontro alle persone in un senso come lo intendono spesso i politici o i fautori della divulgazione ultra semplice. Il luogo comune, secondo me, la complessità si può trasmettere, e come? Non c'è bisogno di abbassare l'asticella, non c'è bisogno di dire questi possono arrivare sono fino a lì, perciò cerchiamo di fare una proposta tanto semplice da comprensibile, trattare il pubblico come se fossero bambini piccoli, che tra l'altro invece anche questo è un luogo comune, non capissero, invece loro capiscono. Perché quindi il luogo comune di sfatare è di dover per forza semplificare là dove il messaggio può essere complesso.
Alexandre, un'ultima riflessione sul format di Trame Sonore, che come tu sai perfettamente da nostro artist in residence ormai da sempre, tu sei una colonna portante di questo progetto, tu partecipi come pianista, come camerista, come direttore d'orchestra, insomma, tu sai che alla base di tutto, in un paese che ha una fortissima tradizione operistica e una scarsa, ahimè, tradizione cameristica, Trame Sonore vuole in qualche modo invece tenere aperta la fiammella su questo genere, convinto, per tutte le ragioni che abbiamo detto anche in questa chiacchierata, secondo me bellissime, e vuole tenere aperta una finestra, anzi vuole rilanciare questo genere. Ecco, ti volevo chiedere, ma per rilanciare verso la gente che magari è molto appassionata di cultura ma che ha timore reverenziale nei confronti della classica, cosa pensi di questo mantenere viva la materia prima, tra 2000 anni, un quartetto di Beethoven, l'arte della fuga di Bach, le sinfonie di Mozart, sì, continueranno ad ascoltare. Forse quello che ci fa percepire dagli altri, dai giovani soprattutto, settore obsoleto, sono tutte le ritualità che stanno intorno, per cui le durate, che sono ormai fuori dal tempo. Non possiamo pensare di fare divulgazione musicale incollando una persona a sentire due ore.
Può essere, può non essere, dipende sempre quanto accattivante sia anche lì quello che creiamo. Certamente va tutto ripensato, credo, da volta in volta, perché non perderemo neanche, parlando adesso di altri formati, insomma, un'opera di Wagner che dura sempre 4 ore e mezza, io credo che sia anche giusto di pensare che le persone si possono predisporre a qualcosa, a un lungo ascolto. Se vogliamo fare il quartetto di Messiaen, il quartetto per la fine dei tempi di Messiaen, questo sarebbe sempre un pezzo che dura tanto, ha bisogno di pazienza da parte dell'ascoltatore, di introspezione, deve essere, cioè, qualcosa di meditativo, Però questo pezzo, se fatto nel contesto giusto, continua a affascinare le persone in maniera, è uno dei pezzi che fa più effetto, secondo me.
Assolutamente, Alessandro, però dura un'ora o poco meno. E...
Diciamo, se parliamo di inchiodare le persone alla poltrona, questo ti inchioda abbastanza. No?
Assolutamente.
Almeno, perché no, li facciamo sdraiare per terra, e che molti... Cioè, l'ha fatto con la musica di Morton Feldman, che dura 4-5 ore, ma la gente si portava le coperte. Cioè, ci sono tanti modi per usufruire poi dell'offerta musicale, no? E poi non dimentichiamo un minimo di fede nella musica contemporanea, ci lascerei, anche perché adesso abbiamo parlato del passato. Io spero che possiamo dire fra 200 anni che non si ascolti solo l'Arte della Fuga, ma che si ascolti un'opera scritta oggi.
Allora, Alexander, grazie davvero di cuore, aspettiamo di ascoltarti, aspetto io di fare musica con te, naturalmente.
Ciao, caro.
E ringrazio gli ascoltatori, naturalmente, invitando tutti a vivere questa esperienza immersiva nella bellezza musicale, nella bravura degli interpreti straordinari, 350. Per cui, insomma, tutti a Mantova per questo inno corale, al quale partecipano tutti gli artisti, naturalmente, ma il pubblico, gli operatori, tutti convinti che una società, appunto, che voglia definirsi colta e civile, non possa fare a meno della musica.
Hai ascoltato La Musica in Tasca, Trame Sonore Podcast, una produzione Officina OCM. Carlo Fabiano ha dialogato con Alexander Longquich. Musiche di Bartok, Dolan, Purcell e Beethoven, interpretate da Duo Dragonfly e Hesperos Piano Trio. Da un'idea di Valentina Pavesi e Gabriele Beretta, realizzazione di Gabriele Beretta. Trame Sonore è molto più di un festival musicale. È una manifestazione internazionale che unisce artisti da tutto il mondo. Propone concerti, incontri, percorsi tematici, itinerari culturali. Tutto questo in sale uniche, dove la musica incontra l'arte. Vuoi sapere di più sull'edizione 2022 in programma a Mantova dal 1 al 5 giugno? Scoprilo sul sito officinocm.com.